Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. La Chiesa di Roma ha il suo nuovo pastore. Il cardinale Robert Francis Prevost sale a soglio pontificio dopo solo 4 scrutini e succede così a Francesco con il nome di Leone XIV. È il primo papa della storia ad arrivare dagli Stati Uniti, nonché il primo a seguire la regola di Sant'Agostino. La pace sia con tutti voi. Ha salutato così le oltre 100.000 persone accorse a Piazza San Pietro per salutarlo. Domani mattina alle 11 la sua prima messa. La celebrazione avverrà nella Cappella Sistina alla presenza di tutti i porporati. A poche ore dal giorno della vittoria, Vladimir Putin incontra Xi Jinping e raggiunge con lui un nuovo accordo di incremento della cooperazione tra Russia e Cina. A Gaza, intanto, i raid israeliani mietono oltre 100 vittime, mentre a Roma il governo ha incontrato i sindacati a Palazzo Chigi per fare il punto sulla sicurezza sul lavoro. Nessuna novità dal vertice di oggi. Confermato lo stanziamento di 650 milioni annunciato già la scorsa settimana, ma sul tavolo non c'è in programma l'aumento del numero di ispettori né di controlli. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Intorno alle 19, dopo il quarto scrutinio e alla seconda giornata di conclave, i 133 cardinali riuniti nella Cappella Sistina hanno scelto.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam, Eminentissimum, ac Reverendissimum Dominum, Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem Decimum Quartum.
Il nome che è più ricorso sulle schede che hanno prodotto la simbolica fumata bianca è dunque quello di Robert Francis Prevost, cardinale statunitense di origini italiane, francesi e spagnole con doppia cittadinanza peruviana. È il primo pontefice della storia ad arrivare dal Nord America ed è anche il primo agostiniano. Da oggi in poi il mondo lo conoscerà soprattutto come Leone XIV, questo il nome da lui scelto per presentarsi davanti alle oltre 100.000 persone riunite a Piazza San Pietro. La pace sia con tutti voi, così ha esordito affacciandosi dalla finestra centrale della Basilica, ricordando e ringraziando nel suo discorso anche il predecessore Francesco. Ascoltiamo allora un passaggio delle prime parole che ha rivolto al mondo parlando prima in italiano, poi in spagnolo.
Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante, proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente.
Ci traccia allora un profilo del nuovo Papa, il nostro Michele Migone.
È il primo Papa americano della storia, Robert Francis Prevost è stato presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina e prefetto del Dicastero per i Vescovi. L'incarico è molto importante perché questo dicastero perché prevede la nomina dei vescovi in tutto il mondo. Questo vuol dire che il nuovo Papa conosce la macchina della Chiesa, ma conosce anche e soprattutto i vescovi che sono sparsi nel mondo. E non è un particolare di poco conto in questo momento. Prevost è stato nominato da Francesco cardinale il 30 settembre 2023. Il suo nome era tra i papabili, ma la sua elezione così veloce è stata una sorpresa. Visto i tempi, appunto, siamo arrivati alla quarta votazione, si pensava che il prescelto fosse Pietro Parolin, il segretario di Stato, l'uomo che era entrato in conclave come favorito. Invece il gioco delle correnti dentro il conclave ha prodotto la elezione di Prevost. Non è un conservatore, non possiamo definirlo neanche però un progressista, è uno dei cosiddetti centristi. Nato a Chicago, ha passato anni in Perù come missionario prima di entrare negli Stati Uniti. Conosce quindi molto bene la Chiesa dell'America Latina e da quella prospettiva può essere considerato una scelta che va incontro ai tanti cardinali non europei che guardano al ruolo del nuovo Papa come un esponente delle periferie del mondo. Se si pensa poi che adesso, l'abbiamo sentito, ha salutato in spagnolo i suoi fedeli della diocesi peruviana che lui ha presieduto per tanto tempo, si può pensare che ha usato la lingua dei migranti che in questo momento vengono invece espulsi dagli Stati Uniti di Donald Trump. Ed è proprio questo probabilmente un altro segnale, la scelta di uno statunitense che però non è certo trumpiano, anzi. Evidentemente la sua scelta è determinata dal fatto che il baricentro del cattolicesimo si sposta ancora un po' di più verso il continente americano, ma non per essere gettato con questa scelta nelle fauci del conservatorismo cattolico, che in questo momento sembra essere quasi egemone negli Stati Uniti. La scelta del nome Leone XIV rimanda all'ultimo Leone XIII, l'autore della prima enciclica esplicitamente sociale della Chiesa Cattolica, e anche questo è evidentemente un segnale. Così come sono un segnale le sue prime parole dedicate alla pace, l'ha ripetuta più e più volte questa parola, pace, e questo è anche questo un segno di continuità con Francesco.
Torniamo allora proprio al messaggio di concordia che il Pontefice ha lanciato questa sera. Abbiamo chiesto un commento a Flavio Lotti, coordinatore della Tavola per la Pace e organizzatore della Marcia per la Pace, Perugia, Assisi.
Posso dire che aver sentito pronunciare così tante volte, credo che la parola pace sia stata la parola dominante di questa presentazione, e affiancata dalla parola disarmo, non siano state parole, non credo che in questi momenti si possano pronunciare parole a caso. Ci sono stati anche due forti, chiari ringraziamenti a Papa Francesco, ai quali peraltro questo nuovo Papa deve praticamente tutto, perché in un anno l'ha fatto diventare vescovo e poi cardinale e l'ha portato tra i suoi principali collaboratori. Credo che sia i primi, ecco, voglio sperare, in questo momento abbiamo grande bisogno di speranza. Ha parlato di popoli e ha parlato di universalità, ha parlato del mondo più volte. Da quello che sappiamo, non è una persona di rottura come è stato Papa Francesco. Però, insomma, io oggi, questa sera, voglio sperare.
Aiutateci a costruire ponti, ha affermato anche Leone XIV, che poi ha proceduto con la benedizione Urbi et Orbi. La folla festante lo ha accolto con grida di gioia, mentre dagli Stati Uniti sono arrivate le congratulazioni di Donald Trump, che con un post sul suo social Truth ha sottolineato l'onore di realizzare che si tratta del primo Papa americano. Non vedo l'ora di incontrarlo, ha aggiunto il presidente. Messaggi di auguri e congratulazioni sono arrivati dai principali leader mondiali, tra cui Putin, che si è detto fiducioso nel dialogo costruttivo con il nuovo pontefice, e Volodymyr Zelensky, che invece ha chiesto che la Chiesa continui a sostenere l'Ucraina come fatto finora. Per l'Italia, Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Leone XIV scrivendogli che la pace da lui evocata è la speranza dell'umanità intera. Domani il nuovo Papa, come anticipavamo, celebrerà la sua prima messa. La celebrazione si terrà nella Cappella Sistina alle 11 alla presenza dei cardinali. E a proposito della pace, quello della pace è l'appello lanciato dal pontefice contro tutte le guerre. E allora veniamo al conflitto tra Russia e Ucraina. A Mosca oggi nuovo vertice tra Xi Jinping e Vladimir Putin alla vigilia del giorno della vittoria, che in Russia si celebra appunto domani, 9 maggio. I due paesi hanno sottoscritto una ventina di documenti di cooperazione bilaterale e in una dichiarazione congiunta hanno affermato che intendono incrementare la cooperazione e rafforzare il coordinamento per contrastare risolutamente la politica di Washington di doppio contenimento di Mosca e Pechino. Un messaggio che va chiaramente a raffreddare la già difficile mediazione di Donald Trump per quanto riguarda la tregua tra Kiev e Mosca. Nel frattempo a Gaza sono più di 100 le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore. Solo ieri l'aviazione di Tel Aviv ha bombardato due scuole, una nel nord dell'enclave e una nel centro, dove si stavano rifugiando decine di sfollati. Nel mirino degli ultimi attacci, di nuovo il campo profughi di Al-Mawasi, indicato dall'esercito come zona sicura. Ascoltiamo allora la testimonianza che ci arriva da Medici Senza Frontiere, proprio dalla striscia.
We received reports overnight of dozens killed and many more injured.
Sappiamo che ci sono diversi morti e feriti per gli ultimi attacchi. Ci sono bambini, donne e anziani che sono ricoverati nel nostro ospedale da campo. Il livello di sofferenza è terribile. Le terapie intensive e le sale operatorie dei diversi ospedali di Gaza hanno lavorato tutta la notte. Uno dei nostri pazienti ha solo 4 mesi e ha gravi ferite agli arti inferiori. Aveva meno di 3 mesi quando i suoi genitori sono rimasti uccisi in un altro attacco aereo. Oggi è completamente solo al mondo. Un altro paziente è un anziano che era stato da poco dimesso dal nostro reparto. Era stato ricoverato da noi per 3 mesi per ustioni di terzo grado, riportate in un precedente attacco mentre era rifugiato in una scuola. Questa è la terza volta che viene ferito. Ha perso tutti i suoi figli nei precedenti raid. Non c'è fine.
I don't know if you can hear it in the background. The drones are nearly deafening and the airstrikes.
Non so se potete sentirli, ma i droni e gli attacchi continuano anche in questo momento. Gli operatori sanitari palestinesi sono stanchi, ma nonostante abbiano perso tutto, familiari, abitazioni, continuano a lavorare senza sosta per assistere le vittime di guerra. Non devono essere dimenticati, così come tutti i civili innocenti che sono le vere vittime di questo conflitto.
E altro tipo di guerra è quella commerciale condotta dagli Stati Uniti. Oggi Donald Trump ha celebrato come un grande risultato l'accordo sul commercio con la Gran Bretagna. Sabato vedremo la Cina, faremo un accordo con l'Europa anche se è profondamente ingiusta, ha detto il presidente americano. Proprio oggi la commissione di Bruxelles ha reso pubblica la lista dei prodotti del pacchetto di 100 miliardi di controdazi che partirebbero in caso di mancato accordo. Dalla carne ai SUV, al bourbon, agli aerei ci sono diversi prodotti simbolo di cui ci parla da Bruxelles il nostro Federico Baccini.
Il lavoro sul fronte dei dazi continua a Bruxelles, non solo sui negoziati per un accordo con la Casa Bianca, ma anche sui preparativi per lo scenario peggiore, quello che alla fine dei 90 giorni di tregua scoppi una guerra commerciale tra le due sponde dell'Atlantico. Il 10 luglio scadrà la sospensione dei cosiddetti dazi reciproci di Trump e la Commissione europea non vuole farsi trovare impreparata. Ecco perché oggi è stata rivelata una nuova lista di prodotti statunitensi da poter colpire, con una consultazione pubblica pensata per trovare una risposta che non ci faccia sparare sui piedi, ha spiegato un alto funzionario europeo. La lista ha un valore pari a 95 miliardi di euro, da vini e liquori a macchinari agricoli e industriali, fino a opere d'arte, capi di bestiame e prodotti per la cura personale. Ma non è tutto. La Commissione ha anche deciso di aprire un contenzioso presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio contro Washington proprio sui dazi reciproci, che rappresenterebbero una palese violazione dei principi fondanti del commercio globale. Anche perché a oggi circa il 70% dell'esportazione europea oltreoceano è già colpito dai dazi statunitensi. Se i negoziati andranno bene, si potranno evitare i controdazi e il contenzioso sarà messo in pausa. Ma a un mese dalla sospensione delle misure, il clima di ottimismo sta iniziando a svanire. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Veniamo adesso alla cronaca interna, in particolar modo al legame tra sindacati e politica. Oggi a Palazzo Chigi si è appunto tenuto l'incontro tra esecutivo Meloni e sindacati a proposito della sicurezza sul lavoro, da cui però non è emerso nulla di concreto, se non l'intento di continuare a discutere. Come previsto, sul tavolo c'erano solo i 650 milioni degli oltre 3 miliardi inutilizzati in cassa all'INAIL, per i quali il governo ha molto insistito sul meccanismo premiale per le imprese virtuose. Di aumentare ispettori e controlli invece non se ne fa al momento nulla. Sono arrivate anche alcune aperture sugli appalti e sulla patente a punti, anche se non è chiaro come. Tutto rimandato dunque ad altri tavoli tecnici, ma per i sindacati confederali e stavolta anche per la CGIL è stato comunque un incontro positivo, con l'invito a non puntare solo sugli incentivi alle imprese. All'incontro era presente anche il segretario della CGIL Maurizio Landini, che ha ricordato che uno dei 5 quesiti referendari, quello sugli appalti, va proprio nella direzione di dare risposte a uno dei problemi emersi. Siamo a un mese dal voto. Da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Per la prima volta c'è una disponibilità a confrontarsi. Anche Landini riconosce che dal governo c'è stata una prima apertura al confronto anche sul tema degli appalti e subappalti a catena. Ma una cosa sono le parole di Giorgia Meloni, l'altra è la concretezza di questo proposito. Tanto che Landini, quando la Presidente del Consiglio ha annunciato l'intenzione di aggiornare le normative sugli appalti, ha raccontato di aver fatto una battuta al tavolo del governo. Guardate che se volete risolvere il problema tra un mese abbiamo un referendum, ha detto. In effetti tra i 5 quesiti siti, c'è proprio uno che riguarda la responsabilità sugli infortuni e come si supera la logica dei subappalti a catena, ma il governo, ad eccezione del partito di Maurizio Lupi, si è voltato dall'altra parte. Lo hanno fatto sia il partito della Presidente del Consiglio che Forza Italia, che hanno detto che si asterranno, ad annunciarlo lo stesso Tajani, che sulla cittadinanza agli stranieri che vivono in Italia aveva fatto delle aperture, in apparenza andando anche in controtendenza rispetto al resto della destra al governo. Ma da Giorgia Meloni nessuna risposta alla battuta di Maurizio Landini, e tra gli stessi confederali ci sono delle differenze sui referendum, perché la neosegretaria della CISL oggi ha detto di non condividere il referendum su materie come queste, riferendosi a Giobacte e appalti. Linea allo studio.
La direzione dello stabilimento Stellantis di Termoli ha concordato con UIL e CISL un piano di uscite incentivate volontarie che coinvolgerà fino a 200 dipendenti, che si aggiungono dunque ai 50 di Prato a Serra, ai 300 di Pomigliano e ai 500 di Melfi, superando così i 1000 in pochi giorni. Cassa integrazione in aumento e 16.000 lavoratori in meno negli ultimi 10 anni, segno questo di un disimpegno inesorabile che determina anche migliaia di esuberi nell'indotto, così ha scritto la FIOM, che chiede un incontro urgente con la Presidente del Consiglio. Sentiamo allora il responsabile automotive Maurizio Oreggia.
C'è in atto continuo, lento e inesorabile, diciamo, disimpegno da parte di Stellantis nel nostro paese. Siamo completamente in assenza di un'idea di affrontare, come dire, in termini sistemici, una crisi che è evidente quasi a tutti, anche perché tratti di discontinuità di Stellantis in Italia per ora noi non ne ravvediamo, se non ancora enunciazioni come quelle il 17 di dicembre scorso e anche l'ultimo tavolo ministeriale, dove ministro Urso ha visto un cambio di passo. Non riusciamo a capire dove l'abbia visto il cambio di passo, anche perché i lavoratori stanno pagando un prezzo altissimo delle scelte sbagliate che sono state fatte negli ultimi anni.
E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.